Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
E quanto sarebbe stato bello avere con noi, ma presto tornerà, il buon Piero Capponi e commentare l'uscita del Real Madrid in una maniera abbastanza inglese, l'uscita dalla Champions League del Real Madrid, sconfitta oltre che 3-0 a Londra dall'Arsenal di Arteta, ora 2-1 in casa sempre dall'Arsenal di Arteta. Chissà come avrebbe commentato, come cosa ci avrebbe riportato del clima che si respira a Madrid. Diego Armando, il calcio è una malattia, torna anche per questa sera. Con me in apertura c'è Simone. Ciao Simone, buona serata.
Ciao, buonasera a tutti.
Ci aggiungerà anche Marco, sempre telefonicamente oggi, per ovviamente dobbiamo dargli, caro Simone, dobbiamo dargli il suo spazio di soddisfazione, perché effettivamente la sua amata Inter è in semifinale di Champions League. Già dire questa cosa mi fa sentire male, però che dobbiamo fare? Questo è come si dice, lo spirito dei tempi, purtroppo, ma voglio dire, ci rifaremo, ovviamente parlo di noi bianconeri. Vabbè, una battuta giusto per commentare questi quarti di finale di Champions League che hanno premiato alla fine, dopo martedì, insomma, il passaggio ufficiale di Barcellona e Paris Saint-Germain in semifinale, adesso anche Inter e Arsenal. Dovrebbe essere, se non sbaglio, Barcellona-Inter e PSG-Arsenal, tu giusto? Sbaglio?
Sì, il 29 la settimana, 29-30 Arsenal Paris Saint Germain e Barcellona-Inter la settimana dopo il ritorno, sì. Il ritorno di questi quarti, un po', insomma, ci aspettavamo l'esito, no?
Io ti dico la verità, io non ero certo che l'Inter un po' mi ha sorpreso. Ci poteva stare che passasse, aveva vinto in casa, però col Bayern, insomma, bello incattivito, con qualche titolare che era tornato, eccetera, non mi aspettavo che, cioè, non è stato facilissimo, però non è stato neanche così difficile.
No, per niente, ma l'Inter partiva dalla vittoria dell'andata, come commentavamo la settimana scorsa, è stato un po' un suicidio del Bayern Monaco, che falcidiato da numerosi infortuni, cioè senza più di mezza squadra, aveva agguantato il pareggio bene, e negli ultimi minuti invece, secondo me, sarebbe dovuto accontentare del pareggio per poi giocarsela. Al ritorno ha provato a vincere ed è stato fregato in contropiede dall'Inter, molto brava nelle ripartenze, si sa, e ha compromesso inevitabilmente il raggiungimento della semifinale. E ieri la partita è stata molto equilibrata, il Bayern a tratti ha fatto paura, sull'1-0 ha avuto un'occasione enorme mangiata da Müller. Poteva stare 2-0, un minuto e mezzo dopo ha pareggiato l'Inter. Il calcio è così, squadre forti, livello oramai, quando arrivi qui ai quarti è un livello altissimo. Fossi il Bayern sarei molto rammaricato, che secondo me si è giocato un pochino male questo quarto. Bene per l'Inter, adesso incontrerà il Barcellona. Sai, il Barcellona i numeri fanno paura. Il Barcellona quest'anno ha fatto in Champions 37 gol in 12 incontri, una media di 3,08, 84 gol in Liga su 31 incontri, 147 reti stagionali con 32 pali. Mazza, 146 gol e 32 pali. E addirittura il Barcellona di Flick può superare il record di reti nel calcio spagnolo raggiunto dal Barcellona di Guardiola nell'ultimo anno con 190 gol in 64 partite.
Che sarebbe un po' clamoroso, perché erano due squadre molto diverse. Io penso che il Barcellona di Guardiola fosse 10 volte più forte di questo Barcellona, magari sbaglio,
enormemente. E in quel campionato, in quell'anno di 190 gol, sai Messi quanti ne fece?
Quanti?
72. E quindi poi apriamo un portone su come sul calcio, il livellamento, eccetera, eccetera, perché come dici tu giustamente, era quel Barcellona lì, era tutta un'altra squadra di questo. Comunque il Barcellona è una squadra che davanti fa veramente paura. Non fa tanto testo i gol fatti con il 4-0, l'andata col Borussia Dortmund, cioè Borussia Dortmund è settimo, mi sembra 20 punti dal primo posto, se non di più, 25 punti mi sembra. È una squadra che ti distrugge ma ti concede tanto. È molto simile al Bayern Monaco, per quanto diversa complessivamente, fa per una linea difensiva altissima a 45-50 metri dalla porta, quindi è una squadra che ti permette tanto, però ripeto, il gol te lo fa, devi giocare le tue chance quando te le concede. Sarà una semifinale molto 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 forte, poi per il resto è un po' l'epilogo del Real. Real in difficoltà, ci aspettavamo una grandissima risposta e non c'è stata, è stato totalmente passivo al ritorno, Mbappé impalpabile, è stato veramente un flop. Non so quanto l'acquisto di Mbappé abbia dato fino adesso, ben poco, perché comunque anche in campionato sta facendo fatica. È un Real diverso da quello dell'anno scorso, che senza Mbappé aveva regalato altre soddisfazioni. E poi ci andiamo a vedere l'Arsenal e il Paris Saint-Germain che ha già vinto il campionato ampiamente in Francia,
come sempre,
ma che ha denotato una grande difficoltà anche in questo turno di Champions, quindi ne vedremo delle belle.
Per come la metti tu e per come è, perché tu poi hai fatto un breve riassunto molto 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 puntuale, l'Inter non è che, cioè, se la gioca l'Inter, ecco, non è che dici, sai, è arrivata lì ed è il vaso di coccio fra i vasi di ferro, no? Come volendo citare Alessandro Manzoni, no. Insomma, ecco, è tutto fuorché un vaso di coccio. Se la gioca l'Inter, io dico con
se la va sicuramente a giocare, sarà difficile, perché comunque arriva una semifinale di Champions, è comunque difficilissimo, dipende come ci arrivi, con quale condizione, vedi, poi come ci arrivi, sia l'Inter che il Barcellona in campionato sono prese, no? L'Inter ha 3 punti sul Napoli, Barcellona 4 sul Real, dipende come arrivi in quelle due partite. Se la giocherà, partono da 50-50, io vedo leggermente avvantaggiato il Barcellona, che ripeto è in un periodo di forma smagliante, poi vedremo, insomma.
Certo, una cosa l'hai detta giusta, purtroppo Carlo Ancelotti ci ha abituato a tanti miracoli tra virgolette calcistici, soprattutto ci ha abituato alla sua capacità di riuscire a mettere bene insieme in maniera armonica i giocatori forti. Bisogna dire che l'acquisto di Mbappé un po' l'ha messo in croce. Io ricordo perfettamente un'immagine breve ma per me significativa, una partita che vedi del Real Madrid, parliamo dei primi turni del girone unico di Champions, diciamo così, quindi parliamo di settembre, forse ottobre, in cui vedi fare nella stessa partita due azioni nel giro di 5 minuti da Mbappé e da Vinicius Junior, partendo dalla stessa posizione, tutto spostato a sinistra, accentrandosi e concludendo allo stesso modo. Purtroppo, secondo me, sono due giocatori veramente poco adattabili a giocare insieme, perché sono davvero troppo simili. La presenza di Mbappé ha impedito di fatto a Bellingham di fare il gioco che faceva l'anno scorso, cioè sostanzialmente l'anno scorso, gli anni scorsi del Madrid, quando ha preso Bellingham, la faceva giocare come faceva un pochino giocare la Juventus Zidane, no? In maniera un po' diversa, perché Bellingham è un po' fisico, Zidane è un po' più tecnico.
Sì, vabbè, che partiva da dietro,
però esattamente in quel ruolo di, come si può dire, perno, punta, diciamo, avanzata di un centrocampo a rombo, o 3-1 e poi due attaccanti larghi, Vinicius e Rodrigo, che gli permetteva di fare anche il centravanti aggiunto. Ha trovato un suo modo di giocare con Valverde, Tchouaméni, Camavinga a centrocampo, Modric, che non so se continuerà anche l'anno, non lo so. Secondo me è stato purtroppo un più un male che un bene, paradossalmente, perché parliamo probabilmente di Mbappé, sarà insieme a Vinicius, insieme a Yamal, quello che vince i palloni d'oro i prossimi anni, più o meno.
Insomma, non è scontato prendere tutti i giocatori più forti e poi vincere. Il calcio è un mistero, un'alchimia. E tutti questi giovani fortissimi che aveva amalgamato Ancelotti avevano dato delle... Mbappé ha un pochino rovinato, ha levato spazio a Vinicius, in parte anche a Rodrigo. Poi sai, paragonato a Ronaldo, a Benzema, che c'erano prima, giocatori di primissima fascia che si giocavano sempre a un livello altissimo. Mbappé è molto più discontinuo, è sicuramente il migliore che c'è in giro in questo momento, per cui l'acquisto è, perché no? Però
io ho una mia, non lo so, forse o è l'età, sai, una volta che uno supera il mezzo secolo di età, poi vede tutto come un po' un vecchietto, no? E a me, onestamente, io vedo un abisso fra i giocatori che hai citato tu adesso, no? Cristiano Ronaldo, Benzema, Messi dei 70 gol, il Barcellona di Guardiola, un abisso fra quel tipo di... forse sono io che appunto non sono aggiornato, pur facendo questa piccola trasmissione sul calcio, non, in realtà sono proprio distante, ma io non vedo talento, cioè io, nel senso, mi parli di nomi, per carità, Real Madrid ce n'ha alcuni di questi, Bellingham, Mbappé, Vinicius, il problema è metterli insieme, ma già per esempio se tu mi dici l'Arsenal, ma tu l'Arsenal, i giocatori dell'Arsenal, tu ce l'hai presenti?
Non come qualche anno fa, assolutamente non come
io dell'Arsenal conosco Kiwior, perché giocò due anni nello Spezia ed era, se ti ricordi bene, oggetto un po' di scherno in una delle due leghe di fantacalcio in cui giochiamo, perché era stato acquistato, mi pare, da forse dalla squadra che si chiama Pigal, citiamo un pochino di questi nomi, e tutti lo prendevano in giro, e adesso questo va a fare la semifinale di Champions League. Oppure conosco un pochino Odegaard, perché mi pare che pure Martin Odegaard abbia giocato in Italia, se non sbaglio, no, mi sbaglio, forse mi confondo. Odegaard ha giocato in, mi pare sicuramente, al Real, e anche se poco, forse alla Real Sociedad, mi confondo con qualcun altro.
Beh, ma hanno anche Gabriel Jesus.
Odegaard me lo ricordo forse perché con la nazionale norvegese. Gabriel Jesus, ma mi sa che non ha giocato Gabriel Jesus, adesso prendo la formazione, cioè Saka, come ricordo Saka, perché dovrebbe essere quello del meme di Chiellini che lo tira per la maglietta della finale
dell'Europeo,
che sbagliò pure il rigore. Martinelli io lo conosco, ti giuro, soltanto perché tre anni fa feci una Master League con l'ultimo PES Pre-Evolution Soccer, era la play con cui ho giocato, e c'avevo l'Arsenal e c'era Martinelli, e allora mi ricordo perché c'avevo sto Martinelli. Ma se no, veramente dico, ma chi, cioè, che tipo di amalgama, che giocatori sono, chi sono i giocatori?
Ma guarda, senza andare nell'Arsenal, guarda anche il campionato italiano, qual è la stella delle squadre, no? Chi è la stella del Milan? Chi è la stella della Juventus?
Juventus lasciamo perdere. Io ti dico la verità.
La della Roma, ma no.
Oggettivamente a livello di riconoscibilità di valori anche così calcistici, almeno sulla base di quello che io ho sempre attribuito al concetto di valore calcistico in Italia, io posso dirti Lautaro Martinez, che non è manco sempre titolare nell'Argentina, però lui posso dirti Çalhanoğlu. Mkhitaryan lo sta dimostrando, ma Mkhitaryan diciamo nel calcio italiano di 10-12 anni fa sarebbe stato un buon centrocampista di tanti, no?
Così come era un buon centrocampista di tanti qualche anno fa quando giocava nella Roma.
Nella Roma, certamente. Certamente. Io ti posso dire, tecnicamente rimane ancora, secondo me, adesso ti sorriderai, il buon Dybala, che per carità purtroppo falcidiato dagli infortuni risulta quasi ininfluente per le squadre che lo hanno, però poi io onestamente un po' mi fermo. Cioè,
fino a qualche anno fa, prima della pandemia, presso a poco, il calcio era un po' come era raccontato da Olli e Benji. Cioè il capitano,
oggi grande filosofia stiamo facendo,
capitano fortissimo, forte dentro e fuori dal campo, in una squadra forte, un capitano un po' di classe, no? Oliver Hutton, Benjamin Price, eccetera, no? E Del Piero, Totti, Maldini, Zanetti, questi giocatori qua non ci sono più, e adesso abbiamo Moise Kean, abbiamo Ildiz, abbiamo Leao, giocatori forti in un calcio completamente rivoluzionato in questi anni, un calcio veloce, molto veloce, meno tecnico di prima, certo c'è un livello di tecnica alta perché con una velocità immensa si riesce ogni tanto a vedere qualcosa di molto bello, ma che perde un po' di quelle gesta, no? di quelle movenze, no? Che anni fa vedevamo. Ti ricordi Zidane visto dal vivo? Era qualcosa di incredibile. Io mi ricordo un Roma-Juve 0-1, segna proprio Zidane su punizione, a un certo punto fa una veronica, è scomparso ed è riapparso 3 metri lontano, non si vedeva più la palla, la palla e Zidane sono ricomparsi dopo. Cioè il calcio è quello, il gesto tecnico, poi il resto, la corsa, eccetera,
sì, insomma, un altro sport. C'è un po' di difficoltà di noi che siamo cresciuti, forse, cioè sì, sicuramente con un altro
siamo tipo. Cresciuti bene,
siamo cresciuti bene, c'è un bene. Problema di riconoscibilità, mi rendo conto. Un'occhiata insieme, poi ti saluto, all'Europa League. C'è la Lazio che vince 1-0 col Bodo, ma dovrebbe farne un altro per poter poi andare ai supplementari. Lo United che vince 2-0 con Lione dopo aver fatto 2-2 a Lione all'andata, quindi mi pare che sia un quasi certo semifinalista. Il Tottenham che vince 1-0 a Francoforte con l'Eintracht dopo l'1-1 a Londra, quindi si pone in vantaggio, però vediamo. Athletic Bilbao vince 1-0 sui Rangers dopo lo 0-0 dell'andata.
Athletic, sì.
Quindi al momento le semifinaliste sarebbero il Bodo, già questo, il Bodo. È vero che il Bodo, ma qualcuno ha fatto notare che ha vinto nelle ultime partite europee che ha fatto, ne ha vinte tipo oltre 30 su 50, adesso non mi ricordo, ma numeri, cioè il nome ci inganna, noi pensiamo sempre a quel 6-0 che è partito alla Roma di Mourinho, 6-1, 6-0, non mi ricordo, però vabbè, quello fu un po'...
Anni fa, mi ricordo quando ero bambino, vedevo le partite della Juve in campi improponibili, in mezzo alla neve, la palla rossa...
Ai 32esimi, queste squadre erano tutte uscite.
Ma le incontravi con facilità, arrancandogli, facevi 3-0 e passavi il turno, ecco. E adesso invece ci perdi, ci ha perso la Roma. La Roma ha perso 2 volte a casa loro, 6-0, e lo stesso anno mi sembra abbia perso 4-2, 3-2, mi pare. La Lazio ce ne ha prese 2 e adesso ci perdi contro queste squadre.
Comunque, diciamo, se a parte queste. Questa questione del Bodo, vediamo se la Lazio riesce a raggiungere. Comunque, le altre eventuali semifinaliste al momento sarebbero Manchester United, Tottenham e Athletic Bilbao. Non malaccio,
no, non è male. In conference la Fiorentina è passato il Real Betis, il Chelsea sta perdendo in casa, ma forte dell'andata dovrebbe passare, e Rapid Vienna di Ungarden. Anche, anche qui i nomi sono appetitosi, ci ricordiamo questi nomi qualche anno fa, però anche la conference adesso arriva a un certo punto.
Quindi potrebbe essere Chelsea, Rapid Vienna, Betis
e Fiorentina.
E Fiorentina, vabbè, dai. Poteva essere un buon tabellone di una Coppa UEFA un po' sfigatina, ma sì, Rapid Vienna forse un po'. Vabbè, beh, vediamo, assolutamente. Comunque, dai, purtroppo la nostra Juve non c'è. Vabbè, l'anno prossimo ci sarà. L'anno prossimo faremo in modo di prendere un allenatore e di partire subito bene. Tu ad oggi terresti Tudor o, che ne so, prenderesti Antonio Conte? Come sembra che sia questo un po' il dualismo.
Se c'è la possibilità di prendere Conte subito a mani basse.
A prescindere, anche se le vince tutte, di che alla fine Tudor le vince tutte.
Se vince il mondiale per club, le vince tutte. No, non lo so, a me Tudor piace tanto. Dovesse arrivare Conte, sicuramente. Se non è Conte, mi tengo Tudor tutta la vita. E
già i nostri trucci li abbiamo fatti, questo vuol dire errare umano, perseverare.
No, ma poi stavo leggendo diverse voci, sono riuscite fuori le voci del City per Cambiaso, addirittura per Di Gregorio potrebbero offrire quasi 100 milioni d'euro per questi due.
Anche se me lo gioco a Fantacalcio, che ce l'ho a uno grazie a te, in uno dei Fantacalci di Gregorio e che Cambiaso 100 milioni gli porto in braccio.
Un interessamento della Juve per De Gea, non lo so, ne vedremo delle belle. Tutto dipende da come finirà il piazzamento.
Certo, prende De Gea 32enne dopo che hai mandato via malomodo Szczęsny, che sta per farsi la semifinale di Champions con Barcellona, che ce l'ha 35.
No, De Gea, no, credo che sia De Gea 35enne e Szczęsny un pochino qualcosa di meno.
Vediamo De Gea mi pare che abbia 32 anni, però forse con una sciocchezza. David De Gea, vediamo un attimo, è del 90, quindi hai ragione, 35 anni. E allora è follia pura. Allora però è follia pura. E Szczęsny, no, sono coetanei, sono perfettamente coetanei, follia, perché Szczęsny secondo me è forte tanto quanto De Gea, ce l'avevi già, potevi anche evitare di fare una figura da peragottaio. Leggevo però che forse tornerà lo sponsor sulla maglia.
No, ma addirittura tornerà, sono due sponsor che si alterneranno da qui, sai, al mondiale per club c'hai una vetrina pazzesca, quindi bene, molto bene.
Uno dovrebbe essere Jeep ancora di nuovo, no?
Sì, uno è Jeep sicuramente. E vediamo questo piazzamento Champions. I prossimi turni sono partite di fuoco. Già nel prossimo, peccato non poter fare insieme prognostici, perché abbiamo Milan Atalanta, Bologna-Inter.
Vabbè, facciamoli, perché no? Facciamoli.
Il turno dopo Inter-Roma, poi Bologna-Juve, Roma-Fiorentina.
A parte che abbiamo quelli ultimi che dobbiamo ancora vedere. Aspetta un attimo, me ne abbiamo fatti l'altra volta. Cioè, ce l'hai i risultati sotto mano al volo?
No, se li aveva segnati Marco.
Ce l'ho io qua.
Bisogna anche pagare poi ciò che
no,
si è.
No, che si perché... paga. Se andarcela fuori, Marco che è ricco, ce offre a lui e poi basta, così andrà. La storia questa sarà. Ma vediamo, ce l'ho qui. Quindi Udinese-Milan. Ha vinto il Milan 4-0 e non ha preso nessuno di noi. Venezia-Monza. Ha vinto il Venezia, l'ha presa io e l'hai presa tu e Marco non l'ha presa. Inter-Cagliari abbiamo preso tutte e tre. Juve-Lecce tutti e tre. Atalanta-Bologna comandata 2-0. Io ho toppato, voi avete vinto, volevo fare lo sbrasone, come dice. Fiorentina-Parma comandata 0-0, quindi ha presa Marco, toppata io e te. Verona-Genoa
0-0.
Toppata Marco, presa io e te. Como-Torino
1-0.
L'ha presa Marco, io e te toppata. Lazio-Roma 1-1, l'abbiamo presa Marco, io e tu toppata. Napoli-Empoli 3-0, toppata Marco, presa io e te, quindi Marco ha fatto 1, 2, 3, 4, 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti io, 1, 2, 3, 4, 5, tu, ho vinto io.
No, io non, mi risulta che non ho fatti 6,
Tu hai fatto 1, 2, 3, c'hai ragione, ti ho defraudato.
Abbiamo pareggiato.
No, abbiamo pareggiato pure, ha pareggiato pure Marco, perché non vi ho segnato 1, 2, 3.
Sì, anche Marco 6. Pareggiotto, dai, no, palla al centro.
Ha vinto, che delusione. Vabbè. Va bene, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo e buonanotte.
Buonanotte, buon proseguimento.
Ciao Simone,
ciao,
grazie.
A tutti. Ciao.
Tra pochino il buon Marco Bosco, come lui dice, un po' di musica, come lui dice, come dicono tutti quelli che sanno fare radio, ma io non so fare radio, ma che me frega. Io mi diverto. Fumo gli Animal Collective, non ne avranno a male, che gli frega gli Animal Collective se Diego Armando sfumiamo. È interessante che non mi funzionano le cuffie. Vediamo un attimo. Marco, ci sei?
Sì, sì.
Madonna, tutto, diciamo.
Lo sai perché?
Perché?
Perché per la prima volta hai messo una basetta.
No, ma infatti basta, non ne metto più. Sei contento? Sei contento che sei in semifinale di Champions? Raccontaci, sì, un po' come hai vissuto questa semifinale, dai, parliamo un po' di calcio, di tifo,
giusto,
di sofferenza.
Se voi mi diate, vi stavo ascoltando, quindi dopo magari volevo aggiungere anche io qualcosina a due temi che avete detto.
Devi. Dunque, inizia a raccontare le tue sensazioni di ieri, queste sono interessanti, questa è la ciccia di questa trasmissione.
Ieri ero in visione insieme a un caro amico che non ha Prime, quindi è venuto, ha cucinato e io chiaramente...
Anche lui interista?
Certamente. Okay. Io lo sai che io le partite non le condivido quasi mai, e quando le condivido ovviamente ci deve essere comunanza di fede, altrimenti te ne stai a casa.
No, certo, sono d'accordissimo con te.
Quindi diciamo che il gol loro arriva dopo un primo tempo, secondo me, fin troppo attendista dell'Inter, e questo mi aveva mal disposto, dico la verità. Mi sembravamo un po' troppo arretrati, Çalhanoğlu ingabbiato dietro per sua stessa ammissione, il piano tattico del primo tempo era quello, lui doveva insomma stare dietro, cercare di fronteggiare Goretzka, insomma praticamente quando Çalhanoğlu gioca 15-20 metri indietro al suo baricentro normale, l'Inter non produce gioco, questo è un dato di fatto. Però per fortuna è una squadra molto solida, e quindi diciamo che nel primo tempo abbiamo contenuto. Finirla 0-0 è stato un buonissimo risultato, perché sarebbe stato terribile prendere il gol verso il 40°. Tu vai al riposo sotto di un gol, all'inizio del secondo tempo ne pigli subito un altro.
Terribile, è vero.
Invece purtroppo l'abbiamo preso nei primi 15 minuti del secondo, mi pare, se non vado errato. Un tiro che passa in mezzo alle gambe di un Di Marco che è tutto tranne con terzino marcatore, perché tu non puoi guardare con le braccette dietro Kane che c'ha la palla sui 18 metri, sui 12 metri, non lo puoi guardare, che lui ti fulmina, e infatti ci ha fulminato. e poi lì abbiamo visto finalmente la reazione di questa squadra che è finalmente una, come l'ha definita Piero ieri, l'Inter è una squadra seria, lo possiamo dire, l'Inter è una squadra seria.
Assolutamente, sì.
È una squadra che se va in Europa non si caga più sotto, e questo è bello. E ti dirò, capisco perfettamente l'analisi di Simone, ma secondo me col Barcellona è più facile. Il Barcellona ti lascia degli spazi dietro che l'Inter, se è in giornata, in quegli spazi entra e segna. Perché io ho visto le partite del Barcellona, trovi una squadra che riesce a stare quadrata dietro e approfitta delle praterie che ti lasciano, insomma il Barcellona c'ha da faticare. Il problema è che davanti sono irresistibili, però dietro sono, sono molto,
sì,
permeabili.
Sì, sì.
Per cui io sono fiducioso, cioè io a questo punto, come dicevo a mio amico, spesso c'era mio amico che diceva una frase che insomma così non nascondeva la sua tracotanza, lui diceva sempre: da quando hanno inventato la polvere da sparo non ho più paura di nessuno. Ecco, io dopo aver battuto il Bayern nei quarti, a questo punto non posso più aver paura.
Che gli devi dire?
Cioè, rispetto sì, paura no, anche perché loro diranno: cazzo, questi hanno buttato fuori il Bayern. Cioè, non è che arriviamo lì, ma insomma, non è che sta arrivando il Bodø/Glimt.
Ma infatti il discorso è questo. Allora, io infatti, parlando prima ovviamente con Simone, ci lasciamo un pochino andare all'accezione juventile, quindi no, però è chiaro che stiamo parlando di quattro squadre che secondo me si equivalgono, diciamo, sì. chi più chi meno in un, no, il Barcellona è più forte in attacco, l'Arsenal non lo so, adesso non lo so, perché l'Arsenal, ti giuro, per me è un'incognita. So che gioca bene, ho visto qualche partita, non riesco, sì, a memorizzarla, non capisci. Il Paris Saint-Germain
possiamo dire che è il vero underdog della manifestazione. Ma io seguo il tuo discorso, sono tutte squadre che hanno a buona ragione, sono sedute al tavolo delle quattro più forti d'Europa. Però io dico una cosa, non la dico perché sono interista: secondo me l'Inter delle quattro è quella più equilibrata in tutti i reparti.
Bravissimo, bravissimo. A parte l'Arsenal, ma non perché voglio dire che non è vero quello che tu dici, ma perché proprio non c'ho idea. Lo ammetto la mia ignoranza. Ho visto quattro partite dell'Arsenal forse quest'anno, ma non riesco a capire bene poi chi sono i titolari. Cioè, non riesco a, come ti posso dire, non mi entra in testa come squadra, come idea.
Figurati a me.
Però certamente è una squadra che sono tanti anni che gioca bene, ma e sono anche tanti anni che gioca bene e non vince, quindi potrebbe anche esserci l'idea che sia una squadra forte, ma non abbastanza forte per vincere. Ecco,
parliamoci chiaro, l'Arsenal è lì perché all'andata ha pescato dal mazzo due calci di punizione che insomma sono quei famosi dettagli che diceva Mourinho, altrimenti non ci stanno tre gol di differenza con Real Madrid.
Ma diciamo che all'andata io mi ricordo quelle due punizioni che, voglio dire, Declan Rice se ci riprova 100 volte non le fa, manco una, e vabbè, quello è il calcio. Ieri però onestamente il Real Madrid non è che ha fatto tanto per vincere, cioè io ho visto un pezzetto di qua, un pezzetto di là, facevo un pochino di minestrone.
Io ovviamente non ho visto neanche un minuto, chiaramente.
Cioè vabbè, chiaro, però ecco, io il Real mi dispiace un pochino, ma più che altro perché ha detto Ancelotti, ecco, se il Real fosse stato quello convincente degli scorsi anni, avrei detto che comunque, nonostante tutto, questa Champions aveva ancora una favorita.
Sì,
così no, fatto. Così io grazie.
No, adesso è apertissima, perché lo spauracchio Real è stato tolto dal tavolo, perché sai, poi lì conta anche la tradizione, il fattore campo. Andare al Bernabeu è sempre una brutta giornata per qualsiasi avversario. Adesso ci sta tutto.
Comunque, hai avuto per qualche momento paura di non farcela?
Sì, ho avuto una paura fortissima negli ultimi 10 minuti, dove ho rischiato il colpo apoplettico, perché l'Inter aveva dato tutto quello che aveva e quindi non aveva più benzina, per cui loro erano più freschi, avevano questo parco attaccanti molto giovane, quel Coman che mi fa tanta paura, e quindi se loro avessero segnato il 3-2 la partita ai supplementari l'avrebbero vinta loro. perché l'Inter era a quel punto sulle gambe. C'è una sola cosa che non ho capito di Inzaghi ieri: come ha potuto togliere Lautaro e mettere Taremi. Io capisco che non metti Arnautovic perché Arnautovic, come un cretino, si è fatto Arnautovic riesce a farsi ammonire anche quando ha la tuta e sta in riserva. Comunque, una volta ammonito Arnautovic, Inzaghi non lo mette. Chi ha Correa fuori lista mette Taremi, che purtroppo quest'anno, va detto, non si è ambientato. Quindi non proprio non vede la porta, a parte che sta a 20 metri dalla porta, a volte anche 30, ma ieri è entrato completamente fuori dal contesto, non teneva una palla, e l'unico che poteva dargli una mano era Lautaro, che mi sembrava ancora avesse qualche litro di benzina da spendere. Mi lasci Thuram, che già fa una fatica boia a stare in piedi, perché purtroppo Thuram non sta al 100%, in più aveva dato tantissimo. A quel punto hai giocato in 9, perché i due davanti non tenevano la squadra su, non vedevano più un pallone, correvano solo a vuoto. Lì ho avuto tanta paura.
Forse, non lo so, forse Inzaghi ha anche un pochino visto che comunque il risultato teneva e lui si fida dei suoi giocatori, anche un po' pensato, vedi. Lasciamo perdere triplete, non triplete, adesso non entriamo in questo merito, anche perché poi uno sembra che sta a gufà, ma non è la mia intenzione. L'anno che vinceste la Champions con Mourinho e faceste, sì, il famoso triplete, non avevate in campionato come avversario una squadra allenata da Antonio Conte.
No.
Questo, e Inzaghi ci ha pensato al fatto che, per carità, la Champions è bellissima, ma se tu molli un centimetro in campionato, Conte, a costo di mettersi i calzoncini lui, entra in campo lui fino all'ultima giornata, lui non penso che mollerà un centimetro, capito che ti voglio dire? Mi pare che la vostra avversaria l'anno del triplete fosse la Roma, correggimi se sbaglio, di Spalletti o di Ranieri, non mi ricordo bene, che era il 2009-2010, no?
Sì,
uno dei due, adesso non mi ricordo, vediamo un attimo, te lo dico subito. Beh, di tutte e due, perché fino alle prime due giornate c'è fu Spalletti, poi fu esonerato.
Sì, Ranieri, e poi fu esonerato.
E quando fu la volata di Ranieri, che sembrò l'anno della Sampdoria, allora mi pare, no? Fu l'anno in cui la Roma perse con la Sampdoria in casa con i gol di Pazzini, fu? O Pazzini, non mi ricordo.
La Roma era in testa, quello scudetto l'avrebbe vinto, poi ci fu il suicidio e quindi ci trovammo quella partita d'aprile.
Ecco, io penso che un suicidio del genere Conte non lo farà mai, a costo di ammazzare lui i suoi giocatori, cioè, nel senso, e questo Inzaghi lo sa, e quindi probabilmente
sì. Allora guarda, nelle chat interiste mi arriva, io non le frequento, però mi arrivano così questi feedback: l'interista medio antepone alla Champions lo scudetto, e io sono tra questi, però in questo momento storico dove l'Inter dimostra una solidità praticamente mai sperimentata prima, io non voglio mollare il colpo in nessuna delle tre competizioni, per cui io non ero tra quelli che sperava che col Bayern uscissimo. C'è una buona parte dei tifosi interisti che si augurava che l'Inter uscisse velocemente dalla Champions, ignorando completamente la Coppa Italia, pur di non concedere al Napoli la possibilità di batterci sul filo di lana, cosa che abbiamo già provato quanto bruci con il Milan 3 anni fa. Per cui io però ti dico che l'Inter mi sembra una squadra matura per poter combattere su tutti i fronti, per cui io ieri, quando Inzaghi ha tolto Lautaro, gliene ho dette due o tre, ti confesso.
Per quello che riguarda il resto, dando un'occhiata a posto,
volevo dire due cose sui temi che avete detto voi. Concordo sul fatto che è un altro calcio e avete fatto dei nomi in questo calcio qui. In un calcio dove valgono soltanto i valori tecnici non giocherebbe uno come Dumfries, mentre quest'anno stiamo parlando di Dumfries come uno dei giocatori trascinatori dell'Inter. Dumfries non è un giocatore di pallone, è un centometrista prestato al calcio, quindi questo è il segnale dei tempi. Dumfries non sa giocare a pallone, però sta diventando un giocatore imprescindibile, e lo dico mettendomi, non so, le mani dove non posso dirti, perché io non mi riconosco nell'Inter di Dumfries, io mi riconosco nell'Inter dei Lautaro Martinez, dei Thuram, dei giocatori dei Çalhanoğlu, dei Mkhitaryan, dei giocatori che sanno giocare a pallone, e Dumfries non sa giocare a pallone. Poi volevo dire una cosa, si parla sempre del Bodø/Glimt, il Bodø/Glimt come una squadra che comunque ha fatto girare le scatole a diverse italiane. Io, voi siete più piccoli di me, ma io ricordo distintamente, sono andato a spulciare adesso sul sito, sul Transfer Market, l'Inter è stata la prima squadra che ha affrontato il Bodø/Glimt in una Coppa delle Coppe del 78, io me lo ricordo benissimo, avevo 11 anni, e noi ce ne liberammo 5-0, tripetta di Altobelli, Beccalossi e Muraro, e vincemmo là 2-1. Sempre Altobelli e Beccalossi. Quindi quell'anno poi l'Inter giocò una partita disastrosa in Belgio col Beveren, allenato da Goethals. Te ricordi, Goethals è quello che ha battuto l'Olympic Marsiglia il Milan nel 93, la famosa sfida dei riflettori spenti, te lo ricordi?
Certo,
ecco,
certo.
Allenatore belga, anche Belloccio lo chiamavano, insomma, vabbè, aveva tutta una allure. Ecco, all'epoca perdemmo, mi ricordo, all'86esimo, in una partita pazzesca dove nevicò anche, era marzo, col Beveren, io me lo ricordo, ci piansi tanto da bambino, avevo 11 anni, ci segnarono all'86esimo, l'Inter si difese tutto il tempo, tant'è vero che si parlò quasi di un campo in discesa, perché la palla era sempre dalle parti di Bordon. Il portiere del Beveren, che parò tutto all'andata, lo sai chi era?
Chi era?
Il portiere belga, Jean-Marie.
Dai, quello del Malin.
Esatto, ma all'epoca era giovane, era riattivista. Mi ricordo che il Guerin Sportivo il giorno dopo scrisse a tutto giornale: paf, e l'Inter si sgonfia.
Madonna mia, guarda. Vabbè, però. Io capisci io che voglio dire, adesso non so, vediamo se la Lazio se l'ha fatta o meno.
La Lazio sta un piano recupero 1-0 e insomma in casino. Quell'anno sai chi la vinse la Coppa delle Coppe? Il Barcellona in finale, era un altro calcio, in finale contro il Fortuna Düsseldorf.
Sì, sì, poi diciamo che, allora, va detto questo, ogni fase storica ha le sue estemporanee protagoniste, no? Perché io ricordo il Rosenborg, no?
Venendo ha da... segnato la Lazio, 2-0.
Ah, vedi.
Noslin, vai, si va ai supplementari.
Si va ai supplementari. Pensa oggi c'è un mio amico che torna allo stadio dopo 10 anni.
Qui urlano tutti, Provedelpi, non è Provedelpi, è Mando. Bello, cioè... Comunque vai, dimmi, ti ho tanto rotto, dimmi.
No, che ne so, il Rosenborg, te lo ricordi il Rosenborg?
Sì.
Adesso è sparito.
Siamo già, che era, anni 90, 2000?
90, insomma nel 2000 ci è arrivato, se ci è arrivato i primi anni del 2000. Non so, fammi qualche altra squadra, ti ricordi qualche altra protagonista delle Champions 90-2000 che poi è sparita completamente? Il Valencia.
Ma lo stesso Malin.
Il Malin è un po' prima, il Malin era più fine anni 80, primissimi anni 90, sì. Poi è un po' sparito. Il Valencia, per esempio, non è più pervenuto. Se non sbaglio, fece due finali di Champions il Valencia all'inizio.
Qualche anno prima, te lo ricordi le squadre quelle proprio che poi sono sparite, tipo il Nottingham Forest?
Le inglesi, sì, le inglesi, diciamo che.
Vabbè, poi ebbero il Ban. Dopo i fatti di Eisel, no?
Capito. Sì, ecco, il Valencia fece due finali di Champions consecutive. Fece 99-2000 del Madrid-Valencia, 2000-2001.
Sì, ma se ci pensi bene, anche la Steaua a Bucarest ha avuto un momento di grande...
Spettacolo. Vabbè, lì era diciamo, a lì cavallo... Era sì, diciamo, lì era... E a cavallo, diciamo, anche a livello storico e politico c'erano presupposti diversi. Comunque è vero che alcune squadre sparite, però adesso vedendo un attimino Tiziani Nostri insieme a supplementare, chissà, no, facendo anche una fotografia, no, adesso lasciamo perdere la Champions, perché onestamente Real Madrid, Barcellona, Paris Saint Germain, Inter e Arsenal, no, sono
un bel quartetto.
Sono semifinali da Champions League, dai.
Godibili.
Diciamo da Champions League anche a livello di prestigio storico, sì. Vogliamo dirla così, ok? Sì. L'Europa League, diciamo, vabbè, non gufiamo, vabbè, diciamo, lasciamo perdere Lazio Bodø/Glimt, lasciamo di perdere. Mi pare che attenzione perché Il Manchester United si è fatto rimontare due gol e mo vanno a supplementare pure loro.
Sì, mamma mia, stava per segnare il Bodo, è uscita di pochissimo.
Allora, Eintracht Tottenham, vediamo un attimo, al momento c'è Lazio Bodo in discussione, Manchester Lione 94esimo 2-2, vince 2-0 il Manchester, e il Lione 2-2 ha pareggiato il 2-2 dell'andata, quindi vanno ai supplementari. Eintracht Tottenham vince 1-0 il Tottenham all'andata, come è andata a finire? Mi pare che sì, questo
contropiede della Lazio. Ah, peccato. Che strano, occasione, 3 contro 2.
Il Tottenham 1-1, quindi dovrebbe andare in semifinale il Tottenham, e l'Atletico Bilbao ha fatto 2-0, quindi sicuramente va l'Atletico Bilbao. Quindi al momento Atletico Bilbao e Tottenham sono le prime due semifinaliste di Europa League, a meno che non pareggi l'Eintracht, però vabbè, diciamo così. E ci sta, sempre Marco rievocando un pochino di, no? Di sì. Valore storico, se c'è una fra Manchester e Lione, più o meno ci si può stare, perché sono due squadre al momento un po' diciamo in calo, però che hanno un importante passato, più il Manchester ovviamente United che il Lione. Però il Lione, ti ricordi, no? C'era un periodo che era forte sia in Francia che anche in Europa. In conference è già un pochino più
la Fiorentina, dai.
Sì, per carità, speriamo che una volta tanto gli esca. Guarda che ti dico, chi c'è, quindi c'è Fiorentina, Rapid Vienna, Betis e Chelsea. Vabbè, dai, non sono male, dai, non è un brutto finale di Europa, dai. Complessivamente, no. Lascia perdere, diciamo, il tuo fegato, il tuo cuore, la tua bile, che passeranno un paio di mesi un po' complicati. E poi ci sono i mondiali. I mondiali per club, che ce li godiamo tutti e due, perché Inter e Juve, no? Ci sono.
L'unico, certo, con queste modifiche anche al regolamento interessanti, questa del portiere sarà veramente una roba da vedere. Sai quanta roba, quanti calci d'angolo ci saranno? Sai che se il portiere te ne parla più di 8 secondi il calcio d'angolo, no?
Sì, questa è.
Sarà da vedere.
Ti piace come regola a te? Così?
Io vorrei qualcosa che limitasse le scene, questa cosa per me sta diventando insopportabile, dei giocatori che si mettono le mani in testa anche quando vengono toccati sul gomito. Purtroppo, ecco, questo è un cruccio che ho. Tutte le altre cose vanno bene per cercare di far giocare di più, per essere effettivi, ma le sceneggiate che ci fanno perdere tempo e che costringono gli arbitri a interrompere il gioco quando ci sono gli avversari magari lanciati palla al piede, questa è una cosa di un'antisportività che sta diventando ormai la regola. Non è più l'eccezione, e questo è un malcostume che andrebbe veramente arginato. Vabbè,
comunque, vabbè, Marco, dai, oggi abbiamo detto di farla un po' più breve. Vogliamo fare i prognostici per te?
No, direi di no, facciamoli quando siamo in tre.
Però un'occhiata alla prossima giornata di campionato diamola, dai, anche sì. Per pruriti fantacalcistici, no?
L'Inter va a giocare in un campo che purtroppo ultimamente ci ha regalato soltanto bocconi amari.
Vediamo un attimo, allora c'è Lecce Como, vabbè, chiave importante in chiave, partita importante in chiave salvezza, Monza Napoli, Napoli dovrebbe andare liscio, anche se tu speri di no, Roma Verona, chi lo sa, Empoli Venezia, Bologna Inter, vabbè, tu perché ripensi
a Radu.
Ripensi a Radu, certo. Milan Atalanta è interessante come partita.
Sì, vedo il Milan in difficoltà, nel senso che secondo me l'Atalanta può fare il colpaccio.
Pure secondo me. Parma-Juve non è detto che vada come io vorrei che andasse. Io però Vlahovic lo metto, già te lo dico.
Certamente.
A sto punto, dopo averlo trascinato come una palla al piede per tutto il campionato, a sto punto non lo metto.
No, ha fatto due assist il turno precedente, adesso farà un gol.
E deve fare un gol per forza quel ragazzo, anche perché io di sta certo non al livello di Ken l'anno scorso, ma Ken secondo te adesso
scusami, incredibile, è successo una cosa incredibile, capitani a centrocampo, arbitro che fa il sorteggio con la monetina, lancia la monetina e la monetina rimane dritta nella parte di bordo
perché sono andati ai supplementari.
Sì, incredibile, i giocatori sono messi a ridere, l'ha dovuta lanciare una seconda volta, questa volta non l'avevo mai vista, la monetina è rimasta di taglio Cioè, se ci, è contro le leggi della fisica.
Ma sull'erba rimasta l'Italia?
Sull'erba!
No, pensate.
Credibile. Ma mi stavi dicendo?
Non mi ricordo. Mi sono perso.
Ma sono interrotto.
Ma perché sono incoglionito, questo è il problema. Facciamo così, dai, salutiamoci. Grazie per esserci stato. So che è impegnato in un importante appuntamento.
È terminato, sono a casa.
Sei a casa. Noi ci rivediamo fisicamente qui in studio, in regia, insieme giovedì, commenteremo la giornata e vedremo anche un pochino che è successo in questi ultimi minuti di Europa League che mancano alla fine. Un abbraccio Marco, buonanotte.
Ciao caro.
Ringraziamo Marco Bosco, Simone Maccioli prima, Diego Armando per oggi in diretta finisce qui, chi se l'è perso peggio per lui, però c'è il podcast, ascoltatevi i podcast di Diego Armando e di tutte le trasmissioni di Radio Città Aperta perché sono veramente molto molto ben fatti, molto molto interessanti. Dopo questo spottone alla radio, che però voglio dire ci ospita da ormai qualche anno a noi del collettivo Diego Armando e mi ospita da quasi un ventennio più o meno, e quindi buona serata a tutti, l'appuntamento in diretta per giovedì prossimo sempre alle 22.
hay la tigre Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!